When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Scientificast, abbiamo di nuovo gradito ospite il nostro Marco Carrara, che ci riparlerà dell'universo steampunk. Per cui, che dire, passiamo direttamente il microfono a Marco Carrara. Ciao Marco!
Ciao! Allora, come detto, dobbiamo per forza riparlare dello steampunk, perché la volta scorsa la qualità audio non è stata tanto buona, giustamente ci sono state lamentele. Quindi rifacciamo un discorso anche più semplice rispetto alla volta scorsa. Allora, come parlare dello steampunk? Secondo me la cosa migliore è costruire, diciamo, una spiegazione basata su un cammino di opere, delle opere che siano sicuramente steampunk, che si sa che sono steampunk, e da utilizzare per poter determinare quindi i confini del genere, perché fondamentalmente è un genere che ha confini vasti, che ha dei confini che sono vasti ma non illimitati, perché comunque lo steampunk che cos'è? Lo steampunk è un sottogenere della narrativa fantastica, ma un sottogenere è tale in virtù dell'avere più limiti come genere figlio rispetto al genere padre, non è che mi sembra una cosa tanto strana, ma spesso la gente non lo capisce e pensa di poter fare tutto quello steampunk senza avere delle regole. Perché se non fosse così, se uno avesse dei limiti, uno potrebbe dire: guarda, top, questa è la Barbie classica, quella che fa da decenni, è steampunk, lo adeguo al canone. No, non funziona, cioè non è che non è inclusivo, è esclusivo. Tu prendi la Barbie, lo vedi che non è steampunk, e non è steampunk in virtù del fatto che non rispetta tot set di regole. Quindi non è che ci può mettere tutto. Perché fondamentalmente non è steampunk ciò che viene detto steampunk, è steampunk ciò che è steampunk per il set di regole che dopo vedremo molto semplice. E, diciamo, prendi una banana con il bollino cicchita, è una banana, togli il bollino cicchita e lo metti una pera, la pera non diventa una banana. Stesso modo, se un tizio ti dà una banana e ti dice questo è un ananas, non è che diventa un ananas perché lo dice lui, se termine e sostanza sono in disaccordo vince la sostanza. Per questo motivo uno può fare una cosa steampunk, non sapere che esiste lo steampunk, non gli piace, vuole la chiamare in modo diverso, non importa, cioè se rispetta il cambio dello steampunk, allo stesso modo se dici che steampunk e non lo rispetta, non lo è, pure semplice. E ecco, fondamentalmente, qual che se tutto fosse steampunk nulla sarebbe steampunk. È importante vedere i confini, perché i confini, sapere che cosa è steampunk, proprio perché chiaramente per riferimenti ti permette di andare poi a studiare, a esplorare quei riferimenti, a fare delle opere originali, perché fondamentalmente se non studi, se lo steampunk lo vivi come i prodotti steampunk negli ultimi anni, magari invece rifatti dagli editori che ti mettono dirigibili, corsetti, Londra, motori a vapore, quattro cliché
generici, diciamo.
Esatto, e tu ripeti soltanto quei quattro cliché, non farai mai un manga originale, ma invece se sai cos'è lo steampunk puoi vedere che c'è molto 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 margine per operare e fare cose originali. Io partirei con, diciamo, le origini del nome, perché no? Perché c'è confusione anche su perché steampunk. Beh, steampunk è un termine che è nato nell'ambito della letteratura fantastica, diciamo. È nato nel 1987, coniato dallo scrittore Kevin Wayne Jeter, scrittore di fantascienza americano, e perché si parlava sulla rivista Locus, di fantascienza, eccetera, si parlava fondamentalmente del fatto che lui e Tim Towers e Blaylock erano il trio della narrativa gonzo storica. E gonzo che cosa indica? In questo caso sta a indicare in modo un po' cacciarone, no? Quindi non una narrativa storica seria con questo di promessi sposi, in modo cacciarone, contesto storico ci mette.
Potrebbe essere un po' in modo coatto, passami il termine, detto la romana.
Può essere, non comunque in modo un po' così, non necessariamente di cartapesta, perché comunque Anubis Gates, che è un'opera classificata come steampunk, che ha una sua profondità, una sua precisione, ma in modo un po' la cazzona, ci metti delle cose fantastiche dentro, che chiaramente non sono storiche, ti diverti, insomma. E lui utilizza il termine steampunks al plurale con la S per indicare lui e gli altri due. Era un giochino di termini, perché fondamentalmente all'epoca, era l'87, quindi 3 anni dopo l'84, che mi sembra anche palese, però l'84 è l'anno di Neuromancer, se non sbaglio, sì. Se non sbaglio.
William Gibson, per cui ovviamente.
Esatto, Sterling e Gibson. E metà anni 80, successo grande del cyberpunk, tutti gli occhi puntati a una narrativa anche molto disillusa, molto cinica sul prossimo futuro.
Forse anche abbastanza, diciamo, nero, anche, passami te, pessimista.
Molto pessimista, molto nera sul prossimo futuro. E loro cosa fanno? Sì, fanno delle cacciaronate sul vicino passato, e loro dicono: se questi nell'epoca della cybernetica sono punk, noi siamo punk nell'Age of Steam, cioè nell'800, passato contro prossimo futuro, grande serietà e pessimismo contro cacciaronate, gonzo storiche, poco serie. E quindi non è che dici c'è un manifesto dello steam, perché non è il futurismo, erano un tizio che ha fatto una battuta e la battuta ha fatto un nome che per quanto scemo suonava carino, faceva ridere.
E faceva molto fico, si può dire.
Faceva fico perché c'era il cyberpunk, lo steampunk. Però appunto i legami con il cyberpunk si fermano qui, perché fondamentalmente lo steampunk non ha altri legami. Cioè prendiamo, che so, The Warlord of the Year di Michael Moorcock, Il Signore della Guerra dell'Aria, 1971. Cioè 13 anni prima di Neuromancer. Come fai a dire che lo steampunk è nato dal cyberpunk se ci sono opere come la bomba della Regina Vittoria, oppure questo qui che sono degli anni 70, forse la bomba della Regina Vittoria della fine anni 60. Vabbè, opere precedenti che possiamo chiamare proto-steampunk, ma tu se analizzi l'opera di Moorcock, Il Signore della Guerra dell'Aria, lo senti, lo vedi che questo è veramente steampunk, ma anche fatto bene, cioè un livello di sfottò, di divertirsi con la storia, con questo punk nel punk, no?
Per cui anche a livello dissacrante, se vuoi, Marco.
Soprattutto, sì, livello dissacrante è molto importante per lo steampunk originario, però poi vedremo che si può fare steampunk in modo anche diverso. Per me è quello più interessante.
Ma, perdonami Marco, per cui probabilmente inizialmente, se vuoi, lo steampunk è nato, diciamo, come genere, se vuoi, dissacrante, oppure e dopo ha preso una piega seriosa, oppure no?
È nato come dissacrante, come gonzo, come cialtrone, eccetera, e poi ha preso una piega seriosa con il collegamento col punk, nel senso di critica alla società, bla 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 bla, al punto anche di negare che se un'opera non fa critica, eccetera, non è steampunk una boiata. Perché dopo vedremo che addirittura le radici storiche ci insegnano che il modo di fare steampunk di Jeter è più simile a quello di Robida alla fine dell'Ottocento.
Ah,
ed è anche quello tra l'altro della Lega dei Gentili Uomini Straordinari, quindi vedremo che chi ti dice che se non c'è politica sociale, non ci sono gli appigli per il presente, bla bla bla, non stai facendo una cosa seria, dice un cavolato.
Che tra l'altro hai citato adesso tanto un'opera, la Lega degli Uomini Straordinari, che se vuoi praticamente è quella più conosciuta, diciamo, potrebbe essere quella più, non dico il manifesto perché sarebbe sbagliato, per l'amor del cielo, ma è quella più, ai più conosciuta come emblema del manifesto, giusto?
Sì, in particolare il fumetto, perché la rivoluzione cinematografica non è
la rivoluzione cinematografica, io ho dei pessimi ricordi.
Il fumetto però non solo è molto conosciuto, ma il vantaggio è che è un esempio perfetto di steampunk, non come un pochino di estetica, come vedremo dopo, ma come un'agenda creativa dello steampunk, cioè il rispettare in modo estremamente chiaro quelle indicazioni che quello. Diciamo che tu vuoi dire l'opera steampunk perfetta, non vai a vedere un romanzo, prendi quel fumetto, quella è l'opera steampunk perfetta.
Ah.
E collegamenti col cyberpunk, oddio, se ne sono fatti spesso per colpa di un romanzo che, diciamo, è molto interessante a livello di profondità storica, di citazioni storiche, di ambientazione, che è The Difference in Time di Gibson e Sterling. E dico il fatto che loro facevano cyberpunk, hanno fatto questo steampunk che a tutti gli effetti è un cyberpunk ambientato nell'Ottocento. E questo ha creato un po' quella confusione che faceva pensare a un collegamento diretto, ma è un caso più unico che raro The Difference in Time. A me è molto piaciuto per l'ambientazione, lo stile di Gibson e Sterling è quello che è.
Perdonami se ti interrompo, Marco, ovviamente tutti questi riferimenti, Dio mio, incredibili e tantissimi che Marco dà all'interno di questo intervento, ovviamente poi saranno riferiti e riportati all'interno della notte e degli approfondimenti dell'episodio, ovviamente.
Certo, metteremo anche... Sì. Un link a un articolo riassuntivo che tratterà gli stessi temi, così se uno ha sentito e non ha capito qualcosa non serve riascoltare necessariamente l'intervento, si può leggere un articolo dedicato.
Esatto, l'input che vogliamo dare, perdonatemi il termine molto informatico, che vogliamo dare diciamo dalla parte noi come fantascientificast e soprattutto Marco, è quello che non parliamo di un qualche cosa di molto schematico e molto verticale, parliamo di un qualche cosa che è estremamente sofisticato, giusto Marco?
Lo steampunk ha una grande complessità e ce lo dimostra già The Difference in Time, perché le sue qualità, il suo essere un'opera profonda e tutto, cosa ci dimostrano? Ci dimostrano che senza studio appassionato, senza impegno, senza una curiosità multidisciplinare, non puoi fare buono steampunk. Al massimo puoi fare dirigibili, corsetto, Londra, motore a vapore, occhialone, mezzo cinque minchiate.
Esatto.
Hai fatto lo steampunk da due soldi.
Esatto. Oppure stili, come dici te, gonzi, o meglio ancora cacciaroni, stile Wild Wild West, per intenderci.
Che è già una rispettabilità che il steampunk uscito negli ultimi anni non ha, quindi anche lì...
Che poi tutto sommato non era male, poi, dai, cioè...
Era carino nello spirito gonzo, quello è lo spirito giusto, il problema era il resto, ma quello spirito era giusto, come anche il diretto futurismo, avere quello che c'era all'orecchio con la cornetta e riuscire a muovere il pus. Quello è giusto, è perfetto, è lo spirito della prima generazione, è il resto di come è fatto il film.
Quello che limite potrebbe essere un esempio negativo è veramente la riduzione cinematografica di La Lega degli Uomini Straordinari, quella
sì,
veramente una pessima realizzazione, direi.
Rispetto a quel grandissimo fumetto che è stato, sì. Quello tu lo guardi e non ti viene modo di leggere il fumetto.
Sì.
Come è stato per me che ci ho impiegato qualche anno a leggere.
No, devo dire la verità, esatto, anch'io ho fatto questo percorso, come dire, a ritroso, ho visto prima il film, poi ho detto, ah, vediamo un attimo il fumetto, devo dire la verità. Anni luci di distanza, tanto per rimanere in tema fantascientifico, no?
Allora, proviamo adesso a descrivere lo steampunk in poche parole, oddio. Descrivere lo steampunk in un modo che sia spendibile per tutto: narrativa, fumetti, ambientazioni inventate anche senza fartene nulla, giochi di ruolo, quello che ti pare. Perché vedremo che quello che lo caratterizza nella sua agenda creativa è applicabile a qualsiasi ambito narrativo o anche di giochi. Che dire? Abbiamo detto che il genere padre fondamentalmente è narrativa fantastica. Nello specifico lo steampunk sono opere di fantascienza o science fantasy, quindi già non siamo fantasy, fantascienza o quell'incrocio tra fantascienza e fantasy che è lo science fantasy, ok?
Per cui una sorta di linea d'ombra, diciamo.
Sì, sì, però con sempre degli appigli verso la fantascienza,
Sì.
Che possono essere fondamentalmente di quattro tipi. Sono ovviamente scritte dopo il XIX secolo, lo steampunk lo facciamo noi moderni, ok? Possono essere ambientati nel XIX secolo,
fai fantascienza, retrofantascienza, cose così, ambientato nel 1800, quindi l'ambientazione neocronica è normale, però magari ci metti, che so, invenzioni particolari, incredibili, cose così. Oppure possono essere ambientati in un XIX secolo alternativo, che so, l'India ha ottenuto l'indipendenza dopo la rivolta, oppure non è mai avvenuta la prima guerra mondiale.
Per cui diciamo ucronico, utopico, ma anche distopico a questo punto.
Sì, qualsiasi variante, l'importante è che vi sia questo collegamento storico. Oppure in un secolo diverso, visto con gli occhi della fantascienza dell'Ottocento, quindi tu ti immagini, ecco, prendiamo il XX secolo di Albert Robida, 1883, immagina gli anni 50 del Novecento a suo modo, tu ti prendi la sua ambientazione e la usi per fare steampunk. È chiaramente un modo, è chiaramente una visione ottocentesca del futuro, e tu la puoi prendere precisa e basarti su quella per fare qualcos'altro. Il fatto che non sia nell'Ottocento non è grave, perché è ottocentesca in sé la fantascienza cui ti ispiri, in modo netto, non puoi confondere con qualcos'altro. Ultima opzione, quarta opzione, la più pericolosa, e poi vedremo perché, farlo in un mondo completamente inventato, ispirato alla fantascienza ottocentesca e alla rivoluzione industriale, e poi vedremo perché è un sistema un po' pericoloso. Ecco, qui abbiamo quattro opzioni, legate a due sottogeneri, 4 per 2 fa 8. Poi vedremo altre moltiplicazioni su come può essere punk, e vedremo che in realtà lo steampunk non è un problema di essere troppo limitato, anche è un problema di essere così vasto che letteralmente tu ci puoi passare 10 anni a studiare soltanto le basi per informarti sulla fantascienza dell'epoca, la storia dell'epoca e tutto, e ancora essere inutile e dire devo informarmi di più prima di scrivere. Tutto il contrario che è limitato, anzi ti viene la paura di fare cose troppo cliché con tutto quel potenziale che c'è. E per dire, il fantasy medievaleggiante pseudo-tolkieniano, quello che fa rigirare una tomba al povero Tolkien, è molto 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 più limitato di quanto sia lo steampunk. Quindi ecco, l'ambientazione che hai scelto tra quelle quattro possibili, poi chi non se le ricorda può aprire in simultanea anche l'articolo e leggerlo mentre parlo e troverà le quattro opzioni, così lo può seguire meglio. E deve essere condita con un senso di punk, ok? E come facciamo punk? Questo è un problema effettivamente. Perché punk ha più sensi, può essere il punk degli anni 70, come critica alla società, allo status quo, va benissimo, puoi fare uno steampunk molto serio di quel tipo.
Per cui proprio il punk nel senso più stretto del termine, quello che noi conosciamo anche se vuoi con le derivazioni musicali anche.
Se vuoi si può fare anche quello, oppure, perché comunque non è un qualcosa dell'Ottocento, è un qualcosa del Novecento, questo punk, puoi fare benissimo. Ma c'è un altro punk più interessante, quello nel senso scherzoso del primo steampunk, quello di Jeter, quello di Paul Di Filippo quando nel racconto Victoria, che è stato poi ripubblicato recentemente da Delos Books, ti mette la regina Vittoria sostituita da un clone salamandra ninfomane. Cioè chiaramente è buono, è
eccezionale questo.
Sì, poi Di Filippo scrive malissimo, però quelle idee carine ogni volta che posso la cito. È lo steampunk in senso punk, nel senso dissacrante e scherzoso, non critica seriosa, così per divertirsi. Oppure c'è il punk nel senso di rileggere il passato con gli occhi del presente. Questa è la definizione che fa Jess Nevins in un saggio pubblicato all'interno dell'antologia intitolata Steampunk a cura del coniuge Van der Meer. E lì dentro lui fa questa spiegazione, dice che il vero stacco dello steampunk è riproporre magari le stesse opere, gli stessi temi, le stesse cose dell'Ottocento e della fantascienza dell'Ottocento, ma reinterpretandole con la nostra visione successiva, più cinica, che ha vissuto le due guerre mondiali, che interpreta il passato a posteriori.
Per cui letteralmente una reinterpretazione a questo punto.
Anche questo metodo si può fare, e lo puoi benissimo coniugare con il punk precedente, una reinterpretazione seriosa su una base scherzosa, anche volendo. E poi c'è anche un altro metodo che in realtà si collega a quello di Jeter e poi di Filippo, che è anche nel senso di Albert Robida nell'avventura di Saturnino Farando. A lui cosa dice all'epoca? Ovviamente non è steampunk, è narrativa fantastica del periodo, 1879.
Per cui diciamo, però potrebbe essere assimilabile a un Jules Verne, per intenderci, perché
allora, l'interessante di Saturnino Farandola è proprio che lui prende i personaggi di Jules Verne, quindi Robida prende i personaggi di Jules Verne e li ambienta in questo romanzo, mostrandoli tutti in un modo più ignobile, sono codardi, sono stupidi. Quindi li prende.
Lasciamo il termine realista a questo punto, realistico.
Realistico peggiorativo. Sì. Perché la sua idea è questa: cosa accadrebbe sarebbe se tutti i personaggi Just Dance vivessero nello stesso mondo in simultanea, quindi dovunque te muovi ne incontri uno e fossero un branco di mentecatti. È uno spirito molto gonzo, infatti l'idea non possiamo dire che faceva steampunk perché lo faceva nell'Ottocento, ma l'avesse fatto adesso sarebbe steampunk,
per quello che... il precursore dei tempi, come si suol dire,
l'idea assolutamente. Ecco, quindi cos'è il buono steampunk? Fondamentalmente è fantascienza, science fantasy, che gioca moltissimo sulle citazioni storiche, sulle citazioni letterarie, pensiamo a utilizzare tutti i personaggi di Verne assieme, e che quindi è rivolto a appassionati di fantascienza, appassionati dell'Ottocento. Prima dicevamo La Lega dei Gentiluomini Straordinari. Quella è sicuramente l'opera che rappresenta il miglior esempio di gioco di citazioni. Ci sono un po' di tutto, per dire, c'è oltre a dire c'è l'uomo invisibile, c'è Mr. Hyde, cioè sono i vampiri.
Beh, c'è il Capitano Nemo.
C'è perfino Peter Coniglio, in una singola vignetta, Peter Coniglio con la giacchetta divorato da una volpe è rappresentato come una creatura del Dottor Moreau.
Sì, perché tra l'altro in effetti c'è da dire una cosa, allora, a parte che francamente Marco consigliamo a tutti i nostri ascoltatori di andarsi a riprendere quest'opera e vederla. Fondamentalmente il film è la punta dell'iceberg, giusto qua?
Sì.
Marco.
E l'interessante nel fumetto è che tu a ogni vignetta, quasi ogni vignetta, trovi almeno una citazione legata alla storia dell'epoca, alla storia della fantascienza, al romanzo gotico.
Sì.
Cioè ti infila perfino Peter Coniglio e te lo interpreta come un mostro del dottor Moreau.
Perfettamente d'accordo.
E questo miscuglio di interpretazioni in realtà che cos'è? Non è un'invenzione di Moreau e dell'altro autore. È in realtà una, senza saperlo ovviamente perché Robidà non è così famoso, è la stessa cosa che ha fatto Robidà l'ha fatto con Verne, loro con molte altre opere, ma l'idea di mischiare tutto e dire è tutto vero come la realtà storica, tutto. E oppure sì, ecco, per dire, nella Lega dei Gentiluomini Straordinari c'è il finale della Guerra dei Mondi che è ripensato, non so adesso dire qual è. E oppure pensiamo Mr. Hyde e l'uomo invisibile, quello che succede tra i due nel secondo volume. Ora, onestamente, leggetelo e ditemi che quella cosa secondo voi la poteva pubblicare un editore dell'Ottocento?
No.
Non vi dico che cos'è, ma vi assicuro non la poteva pubblicare. Se non in certi romanzetti pornografici. E quindi ecco, torniamo a quella cosa che dicevo, delle ambientazioni con mondi interamente inventati, senza appigli storici. Ecco, adesso immagino che qualcuno l'ha intuito, ma il punto debole di un'opera che dovesse scegliere di fare steampunk in un'ambientazione completamente inventata, senza appigli, ad esempio nel futuro, tra 5 secoli, o in un pianeta inventato, è proprio che ti mancano gli appigli con la nostra storia, quindi ti tracolla tutto il sistema di citazioni storiche, perde senso gran parte delle citazioni fantascientifiche.
Cioè, uno stravolgimento dei riferimenti a questo punto.
Ti devi a quel punto buttare sul poco che rimane, sul reinterpretare, sul dare un profondo senso di punk all'interno delle Justine dell'Ottocento, ma è difficile. È difficile perché comunque rinunciato a tanto, rinunci alla forza che ha lo steampunk di fare satira e reinterpretazione cinica del passato che però parla del presente, perché l'Ottocento e il Novecento anche adesso si assomigliano molto. E per dire, La Lega dei Gentiluomini Straordinari è un esempio splendido di steampunk perché non rinuncia a nulla, alle citazioni storiche, alle citazioni della fantascienza del periodo, alle reinterpretazioni, alla narrativa dell'epoca che è vera come la storia dell'epoca, è tutto assieme. Perché fondamentalmente la cultura storica e letteraria, lo studio serio, nello steampunk non sono un peso, non sono un vincolo, sono il trampolino con cui spiccare il balzo della fantasia, è questo che ti insegna lo steampunk, che tu studi per divertirti. E perché l'estetica steampunk facilona, cliché del mettere gli occhialoni, due ingranaggi, tu prendi la lega dei Gentiluomini Straordinari e non ce n'è neanche un po', palese, hanno fatto steampunk solo di qualità. E dicevo, questa forza delle citazioni storiche si perde ad esempio nell'opera New World, Perdido Street Station, che è uno steampunk con forte contaminazione fantasy, e la perdi perché l'ambientazione è interamente inventata, perché tanto non si può fare. Ma d'altronde l'autore non voleva fare davvero steampunk, era un New World, va benissimo così, spesso è indicato come uno steampunk fantasy perché finalmente la componente steampunk ha pari peso della componente fantasy in più, quindi se a metà tra uno science fantasy ottocentesco e un fantasy puro, a metà. Oppure sempre a tema steampunk fantasy potrebbe essere il videogioco Arcanum del 2001 in cui la rivoluzione industriale avviene in un mondo che è spiccicatamente un cliché tolkieniano con gli infini boschi, i nani delle miniere. E lì cosa fanno? L'idea è questa. È un mondo tolkieniano, è un mondo atemporale dove passano i millenni e nulla si evolve. Ma cosa accadrebbe se in un mondo simile, dove la magia è sempre uguale, introduciamo la rivoluzione industriale e in poco tempo una potenza acquisisce fucili, acquisisce industrie e quindi un mondo atemporale si scontra con un mondo di rapidissime rivoluzioni, un disastro.
Sì.
Questi finiscono a fare letteralmente gli ultimi indiani.
Cioè, una miscela esplosiva praticamente.
Ed è molto una bella interpretazione punk anche questa, stai facendo punk su Tolkien, come per dire lo fa Swan Wick nella figlia del drago di ferro. Mi sembra di aver chiarito abbastanza i limiti dello steampunk, se vogliamo.
Dunque, che dire, per questa, mamma mia, per questa introduzione, o quanto meglio, avremmo definito un reboot, vero Marco?
Sì.
Per quello che è stato il tuo primo intervento, di carne al fuoco ne abbiamo messa moltissima. Direi che per adesso è tutto, ci risentiremo a breve, vero Marco?
Certo.
Ciao.
Ciao.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.